Bentornati carissimi amici e soprattutto benvenuti all'ultimo appuntamento della nostra settimana che sembra quasi così velocemente sia passata. E proprio lunedì, all'inizio di questa settimana, abbiamo iniziato lo studio del nuovo libro che stiamo tenendo sott'occhio, il libro dei Giudici, libro che, come ricorderete, prende il suo nome da 12 uomini e una donna che servirono Dio come giudici sopra Israele, nel periodo che va dalla morte di Giosuè al tempo di Samuele, il profeta. La meravigliosa grazia di Dio nel perdonare e ristorare è il tema, l'argomento del libro dei Giudici. Ieri sera abbiamo letto di Gedeone che viene chiamato da Dio. Abbiamo anche letto nel capitolo 6 di questo libro, del libro dei Giudici, che Dio manda Gedeone a distruggere l'altare di Baal. E Gedeone, invece di obbedire a Dio alla luce del sole, lo fa coperto dalle tenebre, perché purtroppo ha ancora paura. E Dio deve fargli sviluppare coraggio e fede, e questo è un lavoro lungo. Al capitolo 7, sempre ieri, abbiamo visto che Dio diminuisce il numero dei soldati nell'esercito di Gedeone. Ora Gedeone ha solo 10.000 uomini, e questo è abbastanza per spaventare chiunque. Ma Dio dice, sai, hai ancora troppi uomini, devi ridurre il numero, non posso darti la vittoria con un tale numero di soldati nel tuo esercito. Così Gedeone e i suoi uomini devono affrontare un'altra prova. Il Signore disse a Gedeone, la gente è ancora troppo numerosa, falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò, questo vada con te, andrà con te. E quello del quale ti dirò, questo non bada con te, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua, e il Signore gli disse, tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterai da parte. Così pure tutti quelli che, per bere, si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccheranno l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone, «Mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». I 300 presero i viveri del popolo e le sue trombe, e Gedeone, rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, trattenne questi con sé. L'accampamento di Madian era sotto il suo, nella valle. Sapete che cosa abbiamo appena letto un attimo fa in questo brano? Un esempio che riguarda l'elezione divina e la libera volontà dell'uomo. Questo è il modo in cui lavorano insieme. Dio disse a Gedeone, «Sceglierò gli uomini che verranno con te, ma il modo in cui lo farò sarà quello di lasciare a loro la scelta. Portali al ruscello». E coloro che berranno l'acqua raccogliendola con le mani saranno quelli che ho scelto. Puoi mettere da parte tutti coloro che berranno l'acqua direttamente dal fiume, non li voglio. Dio elegge, ma lascia che siamo noi a fare la scelta. Possiamo dire che questi 300 uomini rimasti sono predisposti alla battaglia. Restano costantemente in guardia, non si inginocchiano nemmeno per bere. Possiamo discutere sull'elezione divina, sul libero arbitrio dell'uomo finché vogliamo, ma una cosa che funziona, non la capiamo ma funziona nelle nostre vite. Ognuno degli uomini che componeva l'esercito di Gedeone esercitava la propria volontà. Dio non interferì con la libera volontà di nessuno. Oggi Dio, attraverso Gesù Cristo, ci offre liberamente il dono della salvezza. È una sincera offerta da parte di Dio. Lui dice, «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Il Vangelo di Giovanni dice proprio così, citando queste parole di Gesù, al capitolo 6, versetto 37. Quindi tu puoi venire a Dio se lo vuoi. I 300 uomini rimasti a Gedeone erano uomini messi a parte, ed erano pronti a morire per liberare Israele. Vedremo ora come Gedeone li prepara per conseguire la vittoria su Madian, leggendo i versetti dal 9 al 15, dal Libro dei Giudici al capitolo 7. Quella stessa notte il Signore disse a Gedeone, Alzati, piomba sull'accampamento, perché io l'ho messo nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo, scendi con Pura, tuo servo, e udrai quello che dicono. E dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Egli dunque scese con Pura, suo servo, fino agli avamposti dell'accampamento. I Madianiti, gli Amalechiti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette, e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno e gli diceva: «Ho fatto un sogno. C'era un pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento di Madian, giungeva alla tenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla per terra». Il suo compagno gli rispose e gli disse: «Questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento». Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Poi tornò all'accampamento di Israele e disse: «Alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian». Abbiamo letto la lezione finale per Gedeone prima di andare in battaglia. Va ai bordi del campo nemico e ascolta mentre i due soldati parlano tra di loro. Essi erano convinti che Dio li avrebbe dati nelle mani di Gedeone. Dio permette a Gedeone di ascoltare questa conversazione proprio per incoraggiarlo poco prima della battaglia. Infatti Gedeone ritorna all'accampamento e fa preparare i suoi 300 soldati. Ecco come li organizza. Lo leggeremo dai versetti 16 sino al 22. Gedeone divise i 300 uomini in tre schiere. Consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche vuote con delle fiaccole nelle brocche. E disse loro: «Guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto all'estremità dell'accampamento, come farò io, così farete voi. E quando io con tutti quelli che sono con me suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e direte: per il Signore e per Gedeone». Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento, al principio del cambio di mezzanotte, quando si era appena dato il cambio alle sentinelle. Suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche. Con la sinistra presero le fiaccole e con la destra le trombe per suonare, e si misero a gridare: «La spada per il Signore e per Gedeone!». Ognuno di loro rimase al suo posto, intorno all'accampamento. E tutti quelli dell'accampamento si misero a correre, a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano le 300 trombe, il Signore fece rivolgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. L'esercito madianita fuggì fino a Bet-Sitta, verso Serera, fino al limite da Bel-Meola, presso Tabat. Questo che abbiamo letto è il resoconto della strategia di Gedeone. Divide i 300 uomini in tre gruppi. Vengono date loro tre cose: brocche, lampade e delle trombe. Le lampade furono messe dentro le brocche, così che la luce non potesse essere vista. Tennero le brocche in una mano e le trombe nell'altra. Al momento di sferrare l'attacco, il loro grido doveva essere «per il Signore e per Gedeone». La cosa interessante è che Gedeone non aveva una spada e lo stesso valeva per tutti loro, per tutti i suoi seguaci. Così Gedeone divise i suoi 300 uomini, come dicevamo, in tre gruppi e li mise attorno al campo. A un certo punto i soldati suonarono le trombe e ruppero le brocche, facendo brillare così le luci. Ogni tromba che suonava poteva significare la presenza di diverse centinaia di nemici. Immaginiamoci i madianiti che di colpo si svegliano da un sonno profondo. La prima cosa che fecero fu di cominciare a far roteare le loro spade a destra e a sinistra. Gli israeliti non avevano spade, così le spade che incrociavano erano quelle dei loro compagni. Tutto ciò che fecero Gedeone e i suoi compagni fu di continuare a tenere alte le loro fiaccole, così che i madianiti potessero continuare ad attaccarsi tra loro. E presto i madianiti fuggirono oltre le colline e fuori dal territorio. Questo diede a Gedeone e agli Israeliti un'eccezionale vittoria. Ci sono delle meravigliose lezioni spirituali in questo racconto. Prima di tutto, torniamo per un attimo indietro alla questione della rugiada che bagnava il terreno o il vello di Gedeone. La rugiada ha un forte senso simbolico ed è usata spesso nella parola di Dio. Dobbiamo chiedergli della rugiada per le nostre vite spoglie. In Osea 14, al versetto 5, Dio dice: «Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano». Dio parla di questo soggetto molte volte. In Deuteronomio 33, al versetto 13, leggiamo: «Poi disse di Giuseppe: il suo paese sarà benedetto dal Signore con i doni più preziosi del cielo, con la rugiada, con le acque profonde dell'abisso. L'ira del re è come il ruggito di un leone, ma il suo favore è come rugiada sull'erba». È detto in Proverbi 19:12, e anche: «Per la sua scienza gli abissi furono aperti, e le nuvole distillano la rugiada». Proverbi, parole citate in Proverbi al capitolo 3, versetto 20. Alla fine, nel Salmo 133, nei primi tre versetti, Dio dice: «Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme, e come olio profumato che è sparso sul capo, scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti, e come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno». Dio ha benedetto in questo modo. Abbiamo bisogno di un tocco, quel fresco tocco della rugiada di Dio. Il versetto che abbiamo letto prima, in Osea 14:5, ci dice che il giglio è delicato. Lui, il nostro Signore, Dio, scenderà su di noi come pioggia sull'erba. Il Signore Gesù pianse su Gerusalemme. Noi piangiamo sui nostri peccati? Il pubblicano, come ci dice il Vangelo, poteva battersi il petto e piangere sul suo peccato. E cosa dire di noi oggi? Abbiamo bisogno di un tocco di Dio che ci renda forti e stabili. Potessimo dire, come salmista: «Il mio cuore è ben disposto, Dio, il mio cuore è ben disposto, io canterò e salmeggerò», come ci dice il Salmo 57, al versetto 7. Abbiamo bisogno della rugiada di Dio per portare purezza nella nostra vita. E Pietro, il discepolo, ci dice: «Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e reprensibili nella pace». Così ci dice Pietro nella sua seconda lettera, al capitolo 3, versetto 14. Questo è quello di cui abbiamo bisogno oggi. Dio usa solo una tazza pulita. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 16, ci dice: «Poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo». Dio dice questo a noi, pensate. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E queste parole sono citate in Seconda Corinti, al capitolo 7, versetto 1. E anche qui troviamo una meravigliosa lezione, una immagine valida ancora per noi oggi. Guardiamo a un'altra lezione spirituale. Abbiamo parlato della rugiada, adesso vediamo qualcosa riguardo alle brocche. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Così ci dice la Seconda Corinti, al capitolo 4, versetto 7. Queste brocche rappresentano il corpo dei credenti. Ecco cosa intende Paolo quando dice: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale». Romani 12, versetto 1. Ecco la ragione per cui non dovremmo gloriarci in nessun uomo. Paolo lo dice, lo spiega: «Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene». Paolo ci dice queste cose in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 21. Questa è la brocca terrena. Abbiamo questo tesoro in vasi di terra, quindi in brocche. Alcuni di noi non sono rotti e come risultato la luce non può splendere. Infatti ricordiamoci dell'avvenimento di Gedeone, far rompere le brocche per far vedere, per far risplendere la luce. Non è la nostra luce che dovrebbe brillare, ma, attenzione, la luce del Signore Gesù Cristo. La sua luce dovrebbe splendere, dovrebbe risplendere attraverso di noi. Può splendere solo attraverso, quindi, una vita rotta. Dobbiamo splendere come luce nel mondo. Paolo disse proprio ai Filippesi: «Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo». Guardiamo adesso per un attimo alle trombe. Prima Corinti 14, versetto 8, ci dice: «E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia?» Questo ci parla della testimonianza dei credenti, che deve essere chiara, deve essere risonante. Torniamo adesso a Gedeone e torniamo a esaminare la conseguenza di questa vittoria, che in pratica porta 40 anni di pace. Il capitolo 8 del libro dei Giudici è la continuazione del resoconto del giudice Gedeone. Qui troviamo gli eventi che accaddero dopo la liberazione che Dio diede a Gedeone sui Madianiti. I figli di Israele sono di nuovo ora liberi e, come risultato, prosperano. I Madianiti sono stati inseguiti ed uccisi. Gli Israeliti sono stati benedetti per la prima volta in molto tempo e sono così grati a Gedeone per tutto quello che ha fatto che vogliono addirittura che lui li governi. Infatti leggiamo i versetti 22 e 23 per poi passare al 28, sempre dal capitolo 8 dei Giudici. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: «Regna su di noi tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvati dalla mano di Madian». Ma Gedeone rispose loro: «Io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà su di voi. Il Signore è colui che regnerà su di voi». Così Madian fu umiliato davanti ai figli di Israele e non alzò più il capo. E il paese ebbe pace per 40 anni durante la vita di Gedeone. Abbiamo letto la prima indicazione dataci nella scrittura in cui vediamo i figli di Israele desiderare un re o qualcuno che li governi. Non solo vogliono che Gedeone regni su di loro, ma vogliono anche suo figlio e il figlio di suo figlio. Questo significa che volevano un re come le nazioni attorno a loro, istituire quindi una dinastia di regnanti. Avete notato la risposta che Gedeone dà al suo popolo? Il Signore è colui che regnerà su di voi. Gedeone era una persona notevole. È nominato nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei insieme agli altri eroi della fede. È il primo nella lista dei giudici. Infatti leggiamo da Ebrei capitolo 11 i versetti dal 32 al 34. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Lo scrittore della lettera agli Ebrei ci dice che non avrebbe avuto il tempo di parlare di tutte queste persone, ma voleva parlare di Gedeone. Dio scelse Gedeone per portare a termine un compito straordinario. Qui ci viene insegnato che ogni uomo, oppure ogni donna che Dio usa, deve lasciarsi usare come Dio vuole. Ed Egli, il Signore, sceglie le cose deboli di questo mondo. Ogni volta che noi, anche in buona fede, interferiamo con il piano di Dio, allora inciampiamo, cadiamo. Ma quando lasciamo che Dio faccia le cose a modo suo, è incredibile quello che può fare. Vorrei che la storia di Gedeone si potesse concludere qui, ma lui aveva un'altra debolezza. Vediamo i versetti 30 e 31. Leggiamoli subito. Gedeone ebbe 70 figli, che gli nacquero dalle sue molte mogli. La sua concubina, che stava a Sichem, gli partorì anche lei un figlio, al quale pose nome Abimelech. Gedeone aveva molte mogli, abbiamo letto, e una concubina. Aveva in totale 71 figli. Dio non approvava il suo comportamento, ma lo usò nonostante questo. Il resoconto ci dice chiaramente che a causa di questa famiglia disordinata arrivò la tragedia sopra Israele. Lo vedremo nel prossimo capitolo. Dio aveva proibito i matrimoni al di fuori della nazione. Aveva proibito agli israeliti di avere più di una moglie. Dio non creò molte Eva per Adamo, ne creò una sola. Andiamo ora a scoprire il degrado che avvenne dopo la morte di Gedeone nei versetti dal 33 al 35 in Giudici capitolo 8. Poi Gedeone, figlio di Joas, morì molto vecchio e fu sepolto nella tomba di Joas, suo padre, a Ofra degli Abiezeriti. Dopo la morte di Gedeone, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal-Berit come loro dio. I figli di Israele non si ricordarono del Signore, del loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non dimostrarono nessuna gratitudine alla casa di Gerubbaal, ossia di Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele. È sempre la stessa storia, amici ascoltatori. Prima erano una nazione che serviva Dio, poi fecero il male, dimenticarono Dio e adorarono Baal, e Dio li rese schiavi. Allora, in seguito, gridarono a Dio, si pentirono, e il Signore suscitò un giudice per liberarli. Ed ecco ancora una volta Israele che, appena Gedeone muore, abbandona Dio per seguire Baal. Questo continuo salire e scendere è sempre stata la storia di Israele, e purtroppo è anche la storia di molti credenti ancora oggi. Dio non vuole che le nostre vite spirituali siano così. Aveva ed ha in mente qualcosa di meglio, anche per noi, sicuramente. Bene, io ti lascio con queste riflessioni, proprio incitandoti a non avere una vita di cadute, sconfitte, risalite, discese, ma ad avere una vita costante nel Signore, proprio ad essere molto più frequentemente più vicino a Lui. Quindi io ti invito a riflettere proprio su questa esigenza che noi tutti abbiamo, e ti lascio con questo pensiero proprio sul cuore, in modo che tu possa pensarci su. Ti lascio quindi al tuo riposo, al tuo weekend che ti sta davanti, e ti auguro di passarlo serenamente. Questo è il mio augurio per te. Bene, ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato. Ci sentiamo quindi lunedì prossimo al solito orario. Ciao.